La ragazza schiacciava lentamente la sigaretta in un portacenere e ancora una volta Combe guardò la traccia come di sangue che le sue labbra vi avevano impresso. Perché per un attimo pensò a quella Winnie che non aveva mai visto. Improvvisamente capì che era per via della voce. Quella donna, di cui non conosceva né il nome né il cognome, aveva una delle voci di Winnie, la voce bassa, quella dei momenti tragici, la voce d'animale ferito. Un suono un po' sordo che faceva pensare a una piaga mal cicatrizzata, a un dolore di cui non si è più consapevole di soffrire, ma che si conserva, lenito e ormai familiare, nel profondo del proprio essere. La donna stava ordinando qualcosa al negro e Combe aggrottò le sopracciglia perché aveva colto, nel tono della voce e nell'espressione del viso, la stessa inafferrabile seduzione di quando gli aveva rivolto la parola. «Le sue uova diventeranno fredde», disse allora con un fare brusco. Che cosa si aspettava? Perché avrebbe voluto essere fuori da quel locale dove uno specchio sporco rifletteva le loro due immagini? Sperava forse che se ne sarebbero andati via insieme, così, senza neanche conoscersi? Lei cominciò a mangiare le uova con una lentezza esasperante, interrompendosi solo per versare del pepe nel succo di pomodoro che si era fatta portare. Sembrava un film a rallentatore. Uno dei marinai seduti in un angolo si sentiva male, come probabilmente Winnie in quello stesso istante. Il suo compagno lo assisteva con commovente solidarietà, mentre il negro li guardava con aria di suprema indifferenza. Erano già lì da un'ora e lui non sapeva ancora niente di quella donna, e lo irritava il fatto che lei trovasse sempre nuovi pretesti per tirare in lungo. Nella sua mente era come se fosse stabilito da sempre che sarebbero usciti insieme e di conseguenza come se, con quella sua ostinazione incomprensibile, lei lo avesse defraudato di un po' del tempo che era loro concesso. Intanto che aspettava, fu assalito da qualche piccolo dubbio. L'accento, per esempio. La donna parlava un francese perfetto, in cui si coglieva però una leggera inflessione che lui non riusciva a definire. Quando le domandò se fosse americana e lei gli rispose di essere nata a Vienna, finalmente capì. Qui mi chiamano Kay, ma quando ero piccola mi chiamavano Kathleen. Conosce Vienna? Sì. Ah. Lo guardò quasi con la stessa espressione con cui la guardava lui. In fondo nessuno dei due sapeva niente dell'altro ed erano già le 4 passate. Ogni tanto, approdando da chissà dove, entrava qualcuno che poi si inerpicava su uno sgabello con un sospiro di stanchezza. Lei stava ancora mangiando. Aveva ordinato un dolce orrendo, ricoperto da una panna grigiastra, e ne prendeva dei pezzettini minuscoli con la punta del cucchiaio. Quando finalmente lui sperava che avesse finito, chiamò un'altra volta il negro per ordinargli un caffè, e poiché le fu servito bollente, dovettero aspettare ancora. «Sia gentile, mi dia una sigaretta, ho finito le mie». Combe sapeva che prima di uscire l'avrebbe fumata fino in fondo, che forse dopo ne avrebbe chiesta un'altra, ed era stupito lui stesso della propria inspiegabile impazienza. Magari poi, una volta fuori, lei gli avrebbe teso semplicemente la mano augurandogli la buonanotte, e finalmente ci furono fuori, dove non c'era più nessuno, eccetto un uomo che dormiva in piedi addossato all'ingresso della metropolitana. Lei non propose di prendere un taxi. Si mise a camminare tranquillamente lungo il marciapiede, come se quel marciapiede dovesse portarla in un posto preciso. E quando ebbero percorso un centinaio di metri, dopo che ebbe inciampato un paio di volte a causa dei tacchi troppo alti, infilò la mano sotto il braccio di lui, come se avessero sempre camminato così per le strade di New York alle 5 del mattino. Le avrebbe ricordati tutti i particolari di quella notte. Una notte che mentre la viveva gli sembrava irreale. Tanto grande era la sensazione di incoerenza che provava. La Quinta Avenue, interminabile, che lui riconobbe improvvisamente, dopo aver superato un paio di isolati, solo da una piccola chiesa. «Chissà se è aperta», disse Kay fermandosi. Poi, con subitanea nostalgia, «come vorrei che fosse aperta». Lo costrinse a verificare che tutte le porte fossero effettivamente chiuse. «Pazienza», sospirò allora, aggrappandosi di nuovo al suo braccio. E un po' più avanti, «mi fa male una scarpa». «Vuole che prendiamo un taxi?» «No, andiamo a piedi». Lui non conosceva il suo indirizzo e non osava domandarglielo. Era una sensazione strana camminare così nella città immensa senza avere la più pallida idea di dove stessero andando, del loro avvenire più immediato. Vide la loro immagine riflessa in una vetrina. Forse a causa della stanchezza lei stava un po' inclinata verso di lui e Comb pensò che assomigliavano a quegli innamorati che fino al giorno prima gli facevano apparire intollerabile la sua solitudine. Gli era capitato, specie nelle ultime settimane, di stringere i denti al passaggio di una coppia che sapeva di coppia, di una coppia da cui emanava come un odore di intimità amorosa. Ed ecco che per chi li vedeva passare, anche loro formavano una coppia, una ben strana coppia in verità. «Le andrebbe di bere un whisky?» Pensavo che a quest'ora fosse proibito. Ma lei, ormai fissata sulla sua idea, lo stava già trascinando in una via traversa. «Aspetti, no, non è qui, è nella prossima». Per due volte, nella sua ricerca frenetica, scambiò una casa per l'altra. Poi fece aprire la porta già sprangata di un piccolo bar dal quale filtrava un po' di luce e dove uno sguattero li guardò sconcertato. Ma non si dette per vinta. Chiese informazioni allo sguattero e finalmente, dopo un quarto d'ora di andirivieni, si ritrovarono in un seminterrato dove tre uomini stavano bevendo con aria lugubre appoggiati al bancone. Lei, che conosceva già quel posto, chiamò il barman Jimmy, ma poco dopo si ricordò che invece si chiamava Teddy, e allora si dilungò a spiegare il motivo del suo errore all'uomo, del tutto indifferente. Gli nominò anche delle persone con cui era andata lì altre volte, mentre il barman continuava a guardarla con occhio vacuo. Ci mise quasi mezz'ora per bere uno scotch e ne volle anche un secondo, poi si accese una sigaretta, come al solito l'ultima. «Finita questa ce ne andiamo», promise. Adesso era più charliera. Una volta fuori, strinse con maggior forza il braccio di Comb e fu lì per cadere, salendo su un marciapiede. parlò di sua figlia. Aveva una figlia in qualche parte d'Europa, ma lui non riuscì a capire dove né perché non vivesse con lei. Si stavano avvicinando alla 52esima e adesso, in fondo a ogni via traversa, potevano scorgere le luci di Broadway e una folla nera che sfilava come in processione lungo i marciapiedi. Erano quasi le 6. Avevano camminato molto. Si sentivano stanchi tutti e due e fu Combe che di punto in bianco azzardò: «Dove abita?» Lei si fermò di colpo, fissandolo con uno sguardo che sulle prime gli parve sdegnato, ma si sbagliava, se ne accorse subito. Era uno sguardo turbato e forse c'era un'autentica disperazione in quegli occhi di cui lui ancora ignorava il colore. Lei fece qualche passo da sola, qualche passo precipitoso, come per fuggire da lui. Poi si fermò, lo aspettò. «Da questa mattina», disse guardandolo dritto in faccia con il volto più teso, «non abito da nessuna parte». Perché questo lo commosse e gli fece quasi venir voglia di piangere? Erano là, in piedi davanti a una vetrina, con le gambe molli dalla stanchezza, la testa vuota e dolorante, e quel sapore aspro in gola tipico delle ore piccole. Forse erano stati i due whisky a ridurli così, con i nervi a fior di pelle. Era grottesco. Avevano entrambi gli occhi lucidi e parevano spiarsi l'un l'altro. E l'uomo, con un gesto stupidamente sentimentale, afferrò la compagna per i polsi. «Venga», disse. E dopo una leggera esitazione, «venga, Kay». Era la prima volta che pronunciava il suo nome. Lei domandò, già docile, «dove?» Non ne aveva la minima idea. Non poteva portarla a casa sua in quella catapecchia che detestava, in quella camera da letto sfatto in cui nessuno faceva più le pulizie da almeno una settimana. Ripresero a camminare e adesso che lei gli aveva confessato di non avere neanche una casa, lui aveva paura di perderla. Kay intanto parlava, gli stava raccontando una storia complicata, piena di nomi che a lui non dicevano niente e che lei invece citava come se tutti dovessero conoscerli. L'appartamento lo dividevo con Jessie. Ah, dovrebbe proprio conoscerla Jessie. È la donna più affascinante che abbia mai incontrato. 3 anni fa suo marito, Ronald, ha trovato un ottimo impiego a Panama e Jessie ha tentato di vivere laggiù con lui, ma non c'è riuscita, ci rimetteva la salute. E così, d'accordo con Ronald, è tornata a New York e abbiamo preso un appartamento insieme, al Greenwich Village, più o meno dove l'hai mai incontrata. Comble ascoltava e intanto cercava di risolvere il problema dell'albergo. Continuavano a camminare con addosso una tale stanchezza che non la sentivano neanche più. Poi Jessie ha avuto un amante, Enrico, un cileno sposato e con 2 figli. Voleva divorziare per lei, capisce? Come no? Ma seguivo. Deve aver fatto una scenata tremenda. Ronald è un tipo che sa controllarsi nelle circostanze più critiche, ma non oso neanche immaginare le sue sfuriate. Brutto viola, al neon. Lotus Hotel. Spinse Kay nel vestibolo e aveva più che mai l'aria di temere qualcosa. Confabulò sottovoce col portiere di notte chino sul suo banco e gli venne consegnata una chiave munita di un contrassegno di ottone. Fu lo stesso portiere ad accompagnarli di sopra, azionando un minuscolo ascensore che puzzava di gabinetto. Kay dette un pizzicotto al braccio del compagno e gli disse sottovoce: «Cerca di farti dare del whisky. Scommetto che ce l'ha». Solo più tardi lui si rese conto che gli aveva dato del tu.
Thank you.
Era pressappoco l'ora in cui Winnie si alzava senza far rumore, usciva dal letto caldo di J.K.C. ed entrava furtivamente nel bagno. La camera del Lotus aveva lo stesso aspetto polveroso della luce che cominciava a filtrare dalle tende. Kay si era seduta in una poltrona lasciandosi scivolare la pelliccia dalle spalle, poi, con gesto meccanico, aveva fatto volar via le scarpe di camoscio nero dai tacchi troppo alti che adesso giacevano sul tappeto. Teneva in mano un bicchiere e beveva a piccoli sorsi, con lo sguardo un po' fisso e la borsetta aperta sulle ginocchia. Una delle sue calze aveva una lunga smagliatura, simile a una cicatrice. Versamene un altro, ti prego. Giuro che è l'ultimo. Le girava la testa, si vedeva chiaramente. Buttò giù quel bicchiere più in fretta degli altri e rimase a lungo come chiusa in se stessa, lontana. Molto lontana da quella camera e dall'uomo che aspettava senza ancora sapere esattamente che cosa. Alla fine si alzò. Attraverso il rosa pallido delle calze le si vedevano le dita dei piedi. Dapprima girò la testa un attimo, poi, con un gesto così naturale da sembrare deciso da sempre, fece due passi verso il compagno, aprì le braccia per cingergli le spalle, si alzò sulla punta dei piedi e premette la bocca su quella di lui. Gli addetti alla pulizia avevano messo in funzione gli aspirapolvere e il portiere di notte, giù all'ingresso, si accingeva a rincasare.